Ricordiamo volentieri oggi Santa Caterina di Alessandria, vergine martire, vissuta tra il secolo III e IV. Secondo la passione che è stata tramandata, difese la fede di fronte a 50 saggi pagani e la testimoniò con il martirio. Le sue reliquie sono venerate nel monastero a lei intitolato ai piedi del Monte Sinai. Ecco, affidiamo a lei quindi tutta la parte della nostra vita, della nostra comunità, sia ecclesiale, sia più in largo, che è formata dalle nostre sorelle, dalle nostre spose, perché siamo sempre più forti nel confortare tutti noi nella fede. Così come Gesù oggi si presenta ai suoi per confortarli, per togliere da loro ogni ragionamento che possa oscurare la fede nella risurrezione. Sono giorni in cui il Vangelo ci porta dentro al clima della Pasqua di risurrezione, e quindi ringraziamo il Signore per questo ingresso, pur in un tempo che è lontano dalla Pasqua, dell'alleluia, della considerazione, contemplazione della sua vittoria sul peccato e sulla morte.
Una cosa che mi viene dentro è che l'aspetto del Signore non è lo stesso. E prima i due non l'aveva riconosciuto e ha camminato con loro fino alla fine e solo a spezzare il pane. Adesso viene, tutti parlano che è risorto, che è stato visto da loro due stessi, da Simone, entra e non lo si riconosce. E solo Marco dice che, al capitolo 16, insomma, quando in una breve frase parla di questi due che tornano in campagna, dice che appare a loro sotto altro aspetto, dopo essere apparso Maddalena. Non lo so, su questa cosa, insomma, mi interrogavo e mi è venuto che aspetto ha. Cioè, a me è venuto in mente infiniti anni fa Martini, quando parlava proprio del Signore risorto e parlando anche della storia del povero. E oggi mi colpisce perché da un lato chiede da mangiare per far vedere che è veramente lui, è un uomo, che però insomma chiede da mangiare. Questa cosa mi ha anche molto preso. E poi l'altro fatto che vuole molto mostrare, dice, ma un fantasma non ha carne e ossa. Quindi c'è il suo corpo, c'è la carne e ossa, lui fa vedere le mani e i piedi, quindi le sue piaghe. Insomma, colpisce molto che deve farci sempre rivedere questi aspetti, perché se no non lo riconosciamo. E nello stesso tempo mi è venuto in mente Don Giuseppe che ci parlava della festa dell'Ascensione, anche questo è più di anni fa, ovviamente, e con molta forza, per dire che è una festa che in realtà a noi non sembra così importante, così necessaria. Invece lui dice è importantissima, perché il nostro corpo, il nostro osso, la nostra carne in Gesù è seduto, è lì dove c'è Dio, è seduto alla destra del Padre. E quindi Gesù porta le nostre ossa, le nostre carne, è un uomo pieno, come appunto qua lui dice con forza, insomma.
Può descendere il pesce arrostito, appunto, che Luca ricorda come una cosa molto umana, molto semplice, per far vedere che lui è lui, proprio lui, chiede di mangiare, e come mangiare da un pesce ortito. C'è una cosa così semplice, si può dire, bambino piccolo, o fare un pesce di padre, insomma, sembra una domanda normale, umana. Poi c'è anche oggi, mi sembra la prima volta, Luca lo ricorda, pace a voi, questo saluto della pace del Signore e dai suoi. Questo grande desiderio, la pace, che in qualche modo attraverso l'umanità, oggi il Signore lo ricorda, pace a voi. Quindi questo saluto così importante, così travolgente, che a volte sembra irraggiungibile, il Signore ce lo dona. Quindi, fare sia il pesce che la pace sono due cose quasi contrapelove, sono molto, molto umane, molto alla nostra portata, ecco, alla nostra portata, desideri di pace. Sembra che Luca, ricordando adesso, si vuole ricordare che insieme al pesce c'è la pace, ecco. Non so però, può essere una cosa banale, secondo me, però sembra importante questo binomio di pesce, mangiare e pace.
Io notavo che in tutti questi versetti non c'è mai il nome del Signore, ma c'è un tuo nome che ha anche un senso rafforzativo, per esempio, qui produce latino ipser, lui, insomma, è un lui molto molto rafforzato, e quindi c'è questo particolare, da una parte inserito un discorso in cui invece si sottolinea molto il fatto che Gesù è presente nel suo vero corpo, con la carne, con la sua carne, con le ossa, e con i segni della sua passione, e che si possa toccare, quindi da una parte, però c'è questa forma che io non so come definire, mi sembra di poter accostare a Giovanni quando in un'operazione dice non osavano interrogarlo perché sapevano bene che egli che era lui, insomma, ecco. Quindi c'è come da una parte una concretezza di segni, di incontri, eccetera, ma dall'altra come la presenza di... Io penso che sia anche un segno del fatto che lui è Dio, insomma. È proprio lui, però è Dio, quindi non... Forse c'è una... Insomma, c'è, come un senso di riguardo, di una cosa che va sempre al di là di quello che uno può vedere e toccare. Quindi è una presenza molto concreta, ma nello stesso tempo che ha un suo movimento, che non è, diciamo, quello dei corpi... i corpi corruttibili, diciamo così, è un corpo incorruttibile ormai, insomma, quindi forse però non vuol dire una separazione, vuol dire che c'è un corpo, come dici, a volte Paolo parla di corpi spirituali, insomma, non so, non riesco a dire.
Insomma, quindi questo problema del corpo mi sembra che sia un grosso problema, perché nelle manifestazioni precedenti gli angeli e Gesù avevano molto parlato della scrittura, del ricordare quello che lui aveva detto, delle profezie, eccetera. Però quando ti incontri davvero con il corpo risorto, appunto, Nicola diceva, l'incontro non è semplice, perché vedere una persona che sai che è morta, te la ritrovi davanti, appunto anche la gioia può impedire di credere, perché è una cosa impossibile. Quindi oggi questa mi sembrava molto sottolineato appunto il fatto di che Gesù insistesse proprio sulla concretezza del proprio corpo, perché insomma in fondo anche per noi, almeno per me, sento molto il rischio anche di insomma, vabbè, la resurrezione, però insomma che sia in ogni caso immateriale, corporea, insomma secondo me c'è molto più discorso. Adesso quando sei davanti appunto a un corpo morto, dici ma come, proprio questo corpo risorge.
Ma sono un po' esitante perché ho paura di essere andato fuori gioco, ma la cosa che mi chiedevo era se in questo momento vale ancora anche per me, per te, questo invito del Signore che dice toccatemi e guardate. Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Perché poi di fatto in questo momento io vedo te. E così mi ero un po' infilato dentro a questa ipotesi e dicevo a me stesso, adesso vado a vederlo e adesso ti vedo. E quindi sono preso nella mente e nel cuore per questo invito che mi viene dalla tua persona, dalla tua. Non sei un fantasma, sei in carne e ossa, ma appunto nutrendoci di questo pane che è il corpo del Signore, ho come avvertito l'ipotesi, ma sgridami pure, che appunto incontrando te, incontrandoci insieme in questo, noi in questo stiamo celebrando, vedendo, accogliendo il nostro incontro con il Signore. Sono 75 anni che ho fatto la prima comunione e sì, per fortuna voi ci siete, per grazia di Dio voi ci siete e siete per me la visibilità, il sacramento del mistero di Dio. Cerco sempre di lottare contro la tentazione della fuga e della solitudine e cerco ogni giorno di ringraziare il Signore per questo incontro dove tu, celebrando il mistero del Signore per me, mi accogli e mi rinnovi e mi dai pace.
Mi ha colpito quando dice toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho, col carne e con le ossa. Mi ha portato al capitolo 2 della Genesi, quando Adamo, che è solo, l'umanità è sola, lui è solo, e il Signore Dio gli porta una donna formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Ecco, quindi allora che sì, c'è questo fatto anche, che Adamo vede uno che è come lui ma diverso da lui. E anche qui gli apostoli, rappresentando l'umanità, vedono davanti a sé uno come loro, ma diverso da loro. E questo è quello. È una cosa che quindi può far pensare a quando si dice che il Signore è lo sposo e la Chiesa è la sposa. Ecco, quindi l'umanità, uno si trova davanti l'umanità come loro è, ma diverso. Ecco, e questo porta a quel legame, appunto, come dicevo, che è un legame nuziale. Adamo è solo, l'umanità è solo, ma all'improvviso si vede davanti uno come lei, ma diverso. E quindi il Signore, ecco, è come noi, è però diverso da noi. E questa è una cosa, secondo me, che è forte nella nostra situazione adesso, nella situazione, ecco, perché tutti noi siamo chiusi dentro il peccato, la morte, eccetera, ma davanti all'improvviso abbiamo questo personaggio che ci porta fuori dalla solitudine.
Bene, concluderei dicendo che mi sembra che anche da quello che voi avete osservato, questo testo sia molto forte nella direzione, diceva, dell'umanità, della concretezza, della fisicità del Signore risorto. E in fondo nella nostra fede noi siamo abituati a considerare l'umanità del Signore per il fatto della sua incarnazione, della sua vita povera in mezzo alla gente, della sua passione, morte, sepoltura. Invece questo testo, questi testi della risurrezione, ci mostrano l'umanità del Signore che continua. Si potrebbe pensare adesso con la risurrezione cambia registro, no? Invece no, continua a essere un Signore molto concreto, in carne e ossa, che partecipa alla convivialità con i suoi discepoli. E anche nell'inizio degli Atti degli Apostoli si vede tutto il periodo descritto dei 40 giorni fino alla ascensione, è ancora un periodo molto conviviale con loro, tutti gli insegnamenti vengono dati dentro questo clima. E quindi per mettere in evidenza questo aspetto antispiritualista che è molto forte nella parola del Signore. Io ho avuto la grazia nella storia della mia vita di leggere e anche in parte studiare molto le cronache di Don Umberto dall'India, poi di vivere con lui per 3 mesi in India e toccare con mano questo fatto, ecco, della problematicità di un'esperienza religiosa che tende a spiritualizzare tutto e quindi dimenticare l'importanza della corporeità. E questo mi sembra di scorgere che è un grande pericolo anche per il cristianesimo d'oggi, che è molto contaminato da questo tipo di pensieri. D'altra parte anche il cristianesimo di ieri, al quale io appartengo, cioè la mia istruzione catechistica, è tutta, lo sento ancora dentro di me, è tutta fondata sull'anima e sulla sua immortalità, più che sul corpo risorto del Signore. E quindi credo che un testo così ci aiuti molto in questa direzione, una visione totalmente diversa da come istintivamente saremmo portati e siamo portati sempre di più. È uno dei commenti che lo legge anche la Giovanna di Luca, oggi mette molto in evidenza, dicendo Luca scrive a dei greci sia il Vangelo sia gli Atti degli Apostoli, e i greci avevano questo problema. Per loro la risurrezione corporale era proprio una cosa folle, impossibile, mentre gli ebrei, pur discutendo, sapevano che c'era, per i greci proprio una cosa impossibile, perché? Perché loro erano platonici i greci, quindi non era possibile pensare, il corpo era solo una cosa di cui bisognava liberarsi. Ecco, il Vangelo ci porta dentro a questa prospettiva del tutto nuova, diversa, ieri come oggi.